mouse to mouse.
Avviso ai naviganti!
C'è Alvaro D'Amico alla console, Maria Serena Tullio Serena Dessi in regia, Antonella Palermo al microfono, buon lunedì 19 marzo, benvenuti a questa nuova puntata di Mouse to Mouse, la trasmissione del lunedì mattina appunto che si occupa di rete, di nuove tecnologie. Saluto in diretta Xavier Duban, consulente in comunicazione e membro del consiglio direttivo dell'Associazione dei Webmaster Cattolici Italiani, ben trovato.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Oggi parliamo di minori e di internet, lo facciamo spesso perché insomma è un aspetto che ci sta particolarmente a cuore. In particolare farei riferimento ad un incontro che c'è stato sabato mattina in vicariato, i minori ed internet, una sfida per l'educazione in famiglia. Questo era il tema, è stato promosso questo incontro dagli animatori diocesani della comunicazione riuniti nell'associazione Diocesi in Rete. Si è parlato dell'impatto dei media digitali sui minori, del rapporto dei minori con internet, delle diverse modalità di interazione e i possibili rischi, del ruolo della famiglia, eccoci qua, nella prevenzione dei pericoli e nella valorizzazione delle potenzialità positive offerte dalla rete. Ha partecipato il nostro ospite Xavier Duban. L'orizzonte di riferimento ci è offerto dal messaggio del Papa per la 41esima giornata mondiale delle comunicazioni, che tratta proprio il rapporto dei bambini con i mezzi di comunicazione, una sfida per l'educazione. Ecco, qual è la sfida dei media digitali per l'educazione oggi?
Ebbene, è abbastanza interessante che oggi siamo in presenza in cui molto spesso i ragazzi sono molto a loro agio con l'utilizzo dei media digitali, cellulare prima di tutto e anche il personal computer e internet, mentre spesso i genitori non sanno utilizzare così bene come i ragazzi questi strumenti. Dunque siamo davanti a una sfida per l'educazione, in quanto come una volta, anni fa, qualche volta i bambini andavano a scuola e sapevano leggere e scrivere, ma i genitori non sapevano né leggere né scrivere, dunque c'era questo divario. Ebbene, questo divario viene riproposto oggi con i media digitali.
È un gap generazionale, dovrebbe essere colmato, insomma, ma in che modo?
Allora, ovviamente sarà colmato con gli anni, nel senso quando i ragazzi di oggi saranno a loro volta dei genitori, il problema non esisterà più, forse ci sarà qualche cos'altro nel futuro. Ma oggi, se lo vogliamo colmare, bisogna cercare di capire la natura di questo divario generazionale. Cioè, come mai abbiamo degli adulti che comunque utilizzano i media, utilizzano il cellulare, utilizzano internet, sul lavoro per esempio, mandano email, utilizzano il navigatore, vanno sui siti, però quando vedono i ragazzi giocare, utilizzare questi strumenti, sembrano essere completamente assenti, soprattutto per i bambini più piccoli.
Ecco, come mai? Perché succede questo?
Ma la riflessione che abbiamo fatto sabato scorso in vicariato viene del fatto che normalmente i genitori e gli insegnanti considerano internet come un strumento, niente di più, nel senso che non si sono modificati, non hanno modificato il modo di operare. Abbiamo preso un esempio che è la fotografia digitale. E abbiamo parlato del fatto che molto spesso i genitori hanno abbandonato la macchina fotografica basata sulla filiera chimica, cioè la pellicola e così via, per passare al digitale. Tuttavia stanno facendo le stesse cose, nel senso che quello che vogliono alla fin fine è la materialità, il possesso di una stampa. Dunque è vero che hanno aderito superficialmente all'innovazione tecnologica, si sono dotati di una fotocamera digitale, ma non hanno cambiato il processo che va dallo scatto della fotografia alla stampa.
Ecco, che suggerimenti dà lei?
Ma il mio suggerimento è guardare che cosa fanno i ragazzi. I ragazzi non sono così, sempre per prendere l'esempio della fotografia, non sono così tanto interessati alla fotografia. Scattano delle fotografie per condividerle, sono interessati alla condivisione. E allora, come inviare degli MMS, che sarebbe l'evoluzione multimediale degli SMS, è troppo costoso per loro, preferiscono pubblicare queste fotografie su un album fotografico, un esempio può essere Flickr, ma ci sono tanti altri, e fare promozione di queste pubblicazioni dicendo a amici di andare a vedere in internet le loro fotografie. Ovviamente saranno fotografie forse diverse da quelle dei genitori, perché sono fotografie di ragazzi e purtroppo ci sono delle derive come il bullismo a scuola, ma non è il caso di parlarne adesso. Però tuttavia loro non sono meno interessati alla fotografia, più interessati alla condivisione online per creare un fatto di socializzazione tra gli amici.
Oggi le cronache dei giornali riportano una notizia che in parte ha a che fare anche con la navigazione sul web. Si tratta della morte di una donna, tra l'altro tesoriera della CDU in Germania, a Berlino, che è stata strangolata dopo una lite, dopo l'ultima bugia da parte di un ragazzo che poi appunto è stato l'assassino, una persona di 30 anni che aveva conosciuto la vittima proprio su internet. Il titolo del Corriere: si conoscono su internet, lui la uccide, la confessione al processo. Allora, succedono anche queste cose, insomma, che dovrebbero mettere in allarme, soprattutto quando appunto abbiamo a che fare invece con minori che navigano sul web e che molto spesso sono lasciati soli appunto dai familiari. Loro diventano sempre più degli esseri bionici, vorremmo dire, no? Dei ragazzini ormai con delle protesi tecnologiche sempre più avanzate, con cui sono a loro agio e che però molto spesso appunto dalla famiglia vengono lasciati soli. Insomma, questo è preoccupante. Se non interviene, non so, la scuola per esempio ad integrare questa guida, no?
Allora, da una parte è evidente che esistono dei pericoli in internet, come esiste dei pericoli nel quartiere. Una volta i genitori prendevano i bambini per la mano e li facevano esplorare il quartiere insegnandoli a attraversare le strade e fare attenzione alle automobili. Quello che succede oggi è che molto spesso i bambini qualche volta sono da soli davanti a un PC o anche davanti a un cellulare di ultima generazione, collegabili in Bluetooth per esempio, dunque si può ricevere qualsiasi materiale da non si sa neanche da chi, basta essere in un raggio di 10 metri senza costi. Dunque la prima cosa di dire nel caso del cellulare di non comprare cellulari sofisticati per dei bambini, non ha nessun senso, è come mettere in mano a un ragazzo di 18 anni una macchina automobile ultrapotente, è ovvio che è una tentazione assolutamente inutile. Per quale motivo i genitori fanno queste cose qua? Perché non sono attenti, perché non sono consapevoli, perché loro credono spesso, in modo sbagliato, che tutti i cellulari sono identici. Tornando adesso a internet, anche lì il genitore non deve essere dietro il bambino quando il bambino naviga, dietro, ma non capisce quasi poco, molto poco di quello che sta facendo il ragazzo. Non siamo ai giochi pubblici in cui il genitore è seduto su una panchina guardando da lontano il bambino che non si faccia male, ma alla fin fine legge il giornale. Su internet siamo in qualche modo, per utilizzare una parola più giusta, cyberspazio, siamo in qualche modo in un spazio virtuale, ma altrettanto pericoloso come il quartiere. E il ragazzo, bambino o ragazza che sia, ha voglia di esplorarlo. Dunque il suggerimento che faccio a educatori, oppure educatori, genitori, insegnanti, è quello che io mi piace chiamarlo il paradigma della bicicletta. Insomma, non se ne può parlare soltanto della bicicletta. Bisogna salirci sopra. Allora, riprendendo il tema della fotografia digitale, io suggerisco fortemente a insegnanti e genitori di pubblicare anche loro le fotografie online, sfruttare gli stessi processi del mondo virtuale, perché anche loro possano essere a loro agio. Poi eventualmente, come il genitore comunque ha più esperienza, l'educatore ha un progetto educativo in mente, portare i ragazzi a fare anche altre cose, ma bisogna avere almeno essere una certa parità di consapevolezza e di conoscenza del fenomeno.
E poi viene la scuola, come abbiamo detto.
La scuola è un ambiente assolutamente privilegiato in cui gli insegnanti, proprio perché sanno insegnare, possono fare molto. Esistono dei vincoli. Tenti, adesso non tocca a me oggi di parlarne, però quello che io suggerisco agli insegnanti è rendersi conto che è importante di starci su questa famosa bicicletta, starci con i telefonini, starci e capire quali sono i meccanismi perché i ragazzi utilizzano un cellulare non tanto per comunicare ma quasi per creare una tribù tra di loro, il gruppo. Se non si capiscono questi meccanismi e si credono che i cellulari, i personal computer, internet sono soltanto dei strumenti e che c'è soltanto stato un'innovazione, un passaggio dal Super 8, che forse le persone un po' più grandi si ricordano ancora, alla cinepresa digitale, al disco di vinile, al CD, adesso alla musica MP3. Se si credono che sia soltanto un'evoluzione, io credo che è sbagliato. Noi viviamo una rivoluzione perché il passaggio, la digitalizzazione della società non si subisce soltanto in termini di cambiamento dei strumenti, ma dei processi. I ragazzi hanno dei processi di condivisione e di partecipazione in rete, gli insegnanti e i genitori, ma gli insegnanti soprattutto che sono in contatto con i ragazzi, devono capire, imparare, entrare nel merito.
Sarebbe bene però che non squillassero i cellulari in classe.
C'è la legge adesso che tra poco lo vieterà, è ovvio. Sarebbe anche bene che i genitori non chiamassero,
certo,
i bambini quando sono in classe.
Grazie a Xavier Deban per questo intervento, un buon lavoro e buona settimana, alla prossima.
Grazie a voi.
Cambiamo argomento, siete sempre sintonizzati in diretta sulla Radio Vaticana, sul canale FM 105 Live, parliamo di siti, di web. Io sono approdata al nuovo sito delle missionarie combognane, l'indirizzo è www.combognane.org. In diretta per noi Suor Elisa, missionaria da 25 anni, che ha lavorato a lungo per il restyling di questo sito. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, cosa c'è dietro come lavoro, dietro questo nuovo sito, devo dire ricco, intelligente, un sito religioso che ha la dignità di stare sul web.
Grazie. Cosa c'è dietro? Dietro c'è la voglia e la certezza che possiamo veramente rimanere, come dire, fedeli al mandato di Cristo di annunciare la parola al mondo intero, la voglia di farlo con i mezzi che la tecnologia oggi ci offre. Poi perché siamo veramente figlie di questo Daniele Comboni, di questo uomo che ha fatto dei mezzi di comunicazione all'epoca, veramente uno degli strumenti importantissimi per questa missione così importante.
È un sito in 5 lingue, quindi ampia internazionalità ovviamente, ecco, c'è una parte centrale della home page dedicata alle ultime notizie che riguardano la vostra attività in tutto il mondo, in tutti i continenti, e poi di spalla una colonna con il racconto di alcune storie ed esperienze particolari, una finestra aperta sul mondo, uno spazio giovane e un approfondimento sull'Asia e poi tantissime altre icone. Devo dire che è molto molto ricco. Suora Elisa,
sì.
Allora volevo con lei magari citare qualche iniziativa particolare che vi caratterizza.
Volevo fare un appunto sul fatto delle, quando lei ha parlato di un approfondimento dell'Asia, e abbiamo messo in quella finestra intanto un approfondimento non solo sull'Asia, infatti ogni volta che uno apre il sito trova le Americhe, trova l'Africa, trova l'abbiamo denominata la geografia comboniana, sono i paesi dove noi siamo presenti e ai quali diamo una visione anche politica, sociale, cioè allarghiamo un po' la conoscenza dei vari continenti dove noi siamo presenti, no? Era perché uno pensa all'Asia e dice come le missionarie comboniane che di solito sono più
presenti in Africa, giusto? No?
Ecco,
invece voi siete presenti in Israele, in Giordania,
sì,
e anche negli Emirati Arabi Uniti.
Sì, è quello. Però se uno aggiorna poi si trova anche con l'Africa e con tutti i paesi anche dell'Africa.
La vostra presenza in questi paesi dove sappiamo la situazione politica è purtroppo all'ordine del giorno, caratterizzata da scontri e instabilità. Ecco, la vostra presenza lì come si caratterizza?
Innanzitutto da una presenza, che già vuol dire
certo,
molto, no? Ecco, poi proprio anche fedeli un po' ai nostri atti capitolari del 2004 che ci dicevano ovunque essere ponti di dialogo, donne del Vangelo di riconciliazione, no? Cercare di essere dove no, come nei paesi arabi dove il messaggio esplicito della parola è impossibile, almeno ci sia quel messaggio implicito della presenza che vuole essere anche una presenza di pace, di riconciliazione, una presenza diversa, no? Cioè una presenza capace anche di trasformare una situazione di tensione, di guerra e di violenza.
Questo spazio giovane che si presenta abbastanza interattivo, che cosa contiene?
Contiene delle proposte anche, no? Per questo, infatti, vieni e vedi. Noi siamo convinte che intanto questo carisma comboniano, questa intuizione di Daniele Comboni di guardare all'Africa con occhi diversi era una innovazione allora e diventa ancora oggi una innovazione, no? Però sentiamo il fatto che tanti giovani vanno per vedere e poi tornano. Noi invece vorremmo, no, con questo spazio far capire ai giovani che vale la pena andare, vedere e fermarsi e dare la vita non per alcuni tempi ma per tutta la vita, no? Essere questi missionari agentes ad vitam, no? E allora ecco, questo spazio far vedere che ci sono delle esperienze intanto giovanili, no? Di persone giovani che hanno deciso comunque di dare la propria vita. Allora questa è una finestra che vuole essere un richiamo anche per questi giovani che sono, io sono più che convinta, veramente assetati di Dio, no? E qui vorremmo che potessero abbeverarsi, no? Un poco di quest'acqua che toglierà loro la sete.
C'è anche un link alla vostra rivista che si chiama Raggio,
sì.
Il sito è www.rivistaraggio.org, c'è la stessa linea grafica, è interessante perché in primo piano c'è il Congresso Internazionale della Donna Nera a Parigi, la donna e l'avvenire dell'Africa.
Sì.
È interessante un focus sul 7° Forum Sociale Mondiale, così come invece sul vostro sito, quello di cui stiamo parlando, con comboniane.org, date uno sguardo al Forum Sociale Mondiale che si è svolto a fine gennaio a Nairobi e sulla presenza della famiglia comboniana lì. Voi siete presenti, abbiamo detto, in tutto il mondo, c'è la possibilità di scorrere questo Atlante per capire dove siete e di approfondire qualche vostra iniziativa, non so, per esempio in Perù oppure in Egitto, ci
sì,
dia un po' di idea di quello che fate.
Ecco, allora in questo link Un mondo diverso è possibile, no? Che ormai è diventato uno slogan e come tutti gli slogan rischia di a lungo andare di perdere anche il suo contenuto, no? Allora abbiamo voluto proprio partendo da questo slogan, no? dire sì, il mondo diverso è possibile, è possibile se io, ciascuno di noi, mette il suo piccolo sasso nella costruzione di questo nuovo mondo, no? E come? Allora noi così proprio sapendo, vivendo anche...
Avete messo l'Atlante al contrario effettivamente, adesso
sì,
lo noto.
Sì.
Un mondo diverso è possibile, il mondo sì, capovolto
mondo
praticamente.
Capovolto. Sì, sì, mi piace, no, che l'ha colto, no? Proprio perché vogliamo dire, dobbiamo ripartire da una visione nuova di questo mondo, no? Abituati a vederlo, a vedere ad esempio l'Europa al centro del mondo, no? Invece c'è tutta un'altra visione, no? A partire dal basso, no? Come vedono gli altri il mondo? Infatti dicono che in Australia il mondo è messo così, perché loro... Lo vedono in questa forma. A parte questa così sottolineatura, no? Praticamente che cosa possiamo fare allora ciascuno di noi, no? E allora abbiamo messo in questa pagina, no, alcune iniziative, abbiamo messo dove siamo noi presenti, e man mano che le sorelle ci mandano alcuni progetti, piccoli micro progetti, mm-hmm, no? Perché è attraverso, perché abbiamo visto, no, che i grandi progetti poi sono andati a finire, costruire cattedrali nel deserto poi non è una perdita di soldi, di tempo e di immagine, no? Invece i piccoli progetti, allora lasciamo che le sorelle ci mandino, no, alcuni progetti, e noi li possiamo trovare nei paesi dove sono linkabili. Infatti ce n'è uno in Perù, ce n'è uno in Chad, ecco, mi piace sottolineare quello del Chad, che è uno dei paesi, dicono che è uno dei paesi più, dicono perché che è uno dei paesi più poveri del mondo, però effettivamente sappiamo che stanno in questo momento, al giorno sono quasi 500 milioni di barili al giorno, no, di petrolio che se ne vanno, ecco, queste sono sottolineature che bisogna anche, mm-hmm, fare, no? Comunque le nostre sorelle sono lì presenti, ecco, cercano di aiutare, no, di aiutare oppure insieme al popolo, insieme alla gente, di costruire qualche cosa perché la loro dignità non venga calpestata, no? E questo progetto è un progetto per fare un piccolo internato per ragazze che vivono nei villaggi e che nei villaggi non ci sono le scuole, e poter portarle invece nei centri abitati, nelle città, e perché possano andare a scuola. Allora le sorelle stanno costruendo questi foyer, li chiamano, no? Internati, ostelli per giovani, e allora si chiede appunto di che qualcuno ci possa aiutare a realizzare questi progetti. Sono piccoli progetti, no? Micro progetti proprio, perché possano dare l'idea che attraverso le piccole cose veramente si può cambiare il mondo, no?
Voi avete messo su, o meglio rimesso su, questo sito. Si parlava mesi fa di un progetto dell'MIT di Boston di diffondere nei paesi in via di sviluppo questo computer a $100, proprio
sì,
per far avanzare attraverso l'uso delle nuove tecnologie queste popolazioni. Ecco, secondo lei a che punto siamo?
Io penso che l'idea mi sembra ottima, no? Perché è una maniera per diminuire, no, il grande baratro che c'è tra i paesi del nord e il sud del mondo, no? E poi perché noi sappiamo che tante materie prime anche per fare i computer e tutte queste cose tecnologiche, le materie prime vengono proprio dai paesi del sud, allora penso che sia veramente un segno anche di onestà, di restituzione in qualche maniera. Io penso che non si possa assolutamente parlare di concessioni, di regali, di elemosina, semplicemente un restituire, no, ai popoli del sud del mondo quello che gli è dovuto, no? Ma poi anche per dare loro la possibilità di poter entrare in questo mondo globale, no? E io personalmente in questo momento non sono al corrente di come è andata avanti il progetto,
mm-hmm,
no? Si è andata, ma lo ritengo più che utile e necessario, no?
Io la ringrazio, suora Elisa, missionaria combognana, tra l'altro di origine eritrea, quindi un saluto particolare ancora all'Africa, un augurio per le vostre attività, in bocca al lupo per questo nuovo sito www.combognane.org. Alla prossima volta.
Grazie, grazie infinite.
Non mi resta che salutarvi e augurarvi un buon proseguimento di ascolto in compagnia dei programmi della Radio Vaticana in diretta.
sorriso ai naviganti!
Mouse to mouse.